In altre parole.
Sono le 8:18. E diamo il benvenuto anche oggi a Colin Porlezza. Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Ieri abbiamo parlato di Stranger Things, di Netflix, di come cambia il nostro approccio alle serie, alle storie, a quel tipo di intrattenimento di solito si associa a mettersi in poltrona tranquilli la sera dopo cena e a guardare qualcuno che racconta o degli attori che mettono in scena una storia. Ma c'è un tipo di intrattenimento anche più attivo che fra l'altro si ritrova in Stranger Things e che è messo a tema dalla stessa serie, un intrattenimento vecchio quanto l'umanità, anzi forse è presente già da prima perché è presente in molti esseri viventi, e cioè il gioco che ogni cucciolo pratica per diventare grande, ma il gioco che si continua a praticare come esseri umani per tutta la vita, come forma di creatività. Ecco, è un settore, quello dell'intrattenimento ludico, che sta cambiando velocemente, Colin Porlezza, e segni di questo cambiamento ci sono proprio anche nella serie che ho citato prima, in Stranger Things, che mostra un ritorno indietro che è un passo avanti nello stesso tempo.
Sì, assolutamente. Possiamo dire che giochi di un certo tipo, quindi che possono essere giochi da tavola e giochi di ruolo, sono sempre più presenti, lo vediamo anche nei trend proprio economici. Questo non ha solamente a che fare con diciamo questo effetto nostalgia che viene poi anche pubblicizzato un po' da serie TV come Stranger Things, come abbiamo anche detto ieri.
E lo ricordo è perché nella serie i protagonisti giocano a Dungeons and Dragons, che è il più famoso giochi di ruolo. Lo ricordo giusto per cronaca, e il gioco è stato rilanciato dalla serie.
Esatto, poi oltre al gioco di ruolo stesso possiamo proprio anche vedere come c'è stata anche una forte professionalizzazione e diversificazione tra i giochi da tavola ma anche tra i giochi di ruolo, quindi questo effetto nostalgia possiamo dire che viene magari anche un po' cavalcato dall'industria, però non è solo quello, è anche il fatto che ci sono tantissimi nuovi giochi, nuovi tipi di giochi che magari non interessano solo le famiglie, che erano un po' il gruppo di riferimento tradizionale, quindi sono giochi che possono interessare diverse generazioni, diversi gruppi tra quelli più adulti, quelli più giovani, e che quindi possono tutti partecipare a questi giochi. Questo evidentemente poi comporta anche un determinato impatto economico.
Sì, c'è tra l'altro un ritorno alla nostalgia perché Dungeons and Dragons divenne celebre negli anni 90, poi almeno nell'ambito italiano passò un po' in sordina ed è tornato un revival, anzi più di prima. Per quanto riguarda invece il gioco da tavolo, per esempio, più che di nostalgia si tratta di una novità perché tranne pochi grandi classici, almeno in ambito italofono, il gioco da tavolo non conobbe mai un grandissimo, un enorme successo. E invece negli ultimi decenni, negli ultimi anni soprattutto, c'è stato un vero proprio boom, un boom difficile da prevedere in un ambito in cui la tecnologia e la digitalizzazione sono sempre crescenti. C'è come un desiderio di ritorno alla concretezza, all'analogico, al toccare dei dadi e delle pedine su un tavolo invece che rifugiarsi in un mondo sempre digitale. È un po' un'estremizzazione, Colin Porlezza, ma dal suo punto di vista di esperto anche di intelligenza artificiale e di media e di mondo digitale, riscontra un desiderio di analogico, almeno nel gioco?
Sì, da una parte esatto, da una parte magari in effetti è un trend un po' sorprendente, dall'altra però magari lo si poteva aspettare. Questi giochi da tavolo possono essere visti quasi come una specie di chiamiamola resistenza simbolica, ma magari anche al digitale. In altre parole, i giochi da tavolo e soprattutto questi circoli fisici, quindi essere seduti intorno a un tavolo, avere qualcosa di fisico in mano, può appunto essere visto come una sorta di controcultura rispetto a questa onnipresenza del digitale. Quindi una scelta anche consapevole proprio dell'analogico, del tangibile, di quello che si può toccare con la mano. E quindi poi anche, questo l'altro aspetto, condividere con gli altri. Quindi Certo, sì, è una vera e propria nostalgia, magari anche di incontri autentici, una forma di digital detox, quindi una sorta di disintossicazione dal digitale, quindi si avverte proprio anche questo desiderio, magari di spegnere ogni tanto lo schermo, di tornare a percepire proprio una dimensione, più sociale dello stare insieme nel mondo fisico e di poter condividere una storia, una trama, una narrazione. Non solo a livello individuale, ma proprio viverla insieme agli altri.
Sì, forse i due aspetti principali sono proprio questo: il gioco da tavolo di ruolo tradizionale, analogico, ti obbliga a stare insieme con gli altri, a parlarci, a interagire e ti obbliga anche a fare qualcosa di attivo, a non subire una narrazione, ma essere parte della narrazione. Anche questa è una chiave per capire forse il successo.
Assolutamente sì, quindi i giochi possono essere proprio visti anche come delle pratiche sociali collettive, in altre parole, come un fenomeno che si può vivere insieme e non è un caso che c'è un forte trend verso i giochi cooperativi o i giochi strategici che sono basati anche sull'interazione e sul coordinamento tra i diversi partecipanti, proprio perché qui sono fondamentali delle prospettive diverse per superare una sfida creativa per poter risolvere dei problemi che porta poi a un'esperienza ludica del tutto peculiare. Quindi è una stessa cosa che vale, come ha detto lei prima, per i giochi di ruolo come Dungeons and Dragons, dove c'è da una parte un narratore, poi c'è una storia, c'è la fantasia, c'è la possibilità di trasformarsi in qualcun altro mentre ci si guarda negli occhi seduti intorno a una tavola, no? Quindi questi giochi permettono proprio di vivere un'esperienza, tutti insieme. E questo porta anche a un altro trend, quindi non tanto nuovo, però, lo possiamo vedere molto spesso, si creano dei veri e propri game caffè, quindi dei caffè che diventano fino a un certo punto quasi delle sale da gioco, cioè dei luoghi che diventano poi anche delle occasioni di incontro reale, di convivialità, dove ci si trova per giocare insieme, che possono generare poi anche delle comunità concrete, un certo bisogno che sembra tornato forte, magari anche proprio come reazione di fronte, diciamo, a una frammentazione digitale.
Sì, è vero che anche l'aspetto cooperativo nell'ambito dei giochi non è scontato, i giochi di solito sono competitivi, ma sempre più sono in voga i giochi cooperativi, per esempio il premio più importante, lo Spiel des Jahres, che è il premio più importante nell'ambito del gioco da tavolo del 2025, è stato vinto da Bomb Busters, che è un gioco in cui i giocatori collaborano e lavorano insieme per disinnescare una bomba. E un altro settore che è tornato a crescere è quello dei giochi di carte collezionabili, che ci può servire per mostrare come il mercato si sia accorto molto presto di questo settore in sviluppo. I giochi di carte collezionabili fa sì che i giocatori comprino un po' alla volta delle carte per perfezionare i loro mazzi. Già Magic negli anni 90 aveva avuto un enorme successo, ora questi giochi stanno conoscendo un ritorno di fiamma. È chiaro che qui la situazione è molto intrecciata a un desiderio di sfruttare economicamente il settore.
Assolutamente sì, quindi questo aspetto economico sicuramente gioca un ruolo abbastanza fondamentale. Vorrei però andare un attimo oltre questo aspetto economico e prendere proprio come spunto, diciamo, i giochi da carte insieme però anche ai giochi di ruolo. Ci sono alcuni ricercatori che provengono un po' dal nostro mondo, delle media studies, e che dicono anche che questo tipo di gioco o questi tipi di gioco possono quasi essere visto come se fossero dei media, no? Proprio perché portano con sé una narrazione, portano con sé anche degli aspetti, simbolici, raccontano una storia, ci fanno vivere delle storie, ci fanno anche sentire delle emozioni. E proprio per questo, diciamo, si possono avvicinare molto, ad altri tipi di media. Sto parlando di media evidentemente di intrattenimento, come delle serie TV, come film, e secondo me, sta proprio in questo anche il grande successo di tutti questi tipi diversi di gioco, proprio perché ci fanno vivere un'esperienza particolare, non da soli, ma insieme agli altri. E secondo me questo, è la grande potenzialità di tutti questi tipi diversi di gioco che di fronte a un mondo sempre più digitale, magari, ci fanno vivere delle esperienze abbastanza uniche e soprattutto diverse dal mondo digitale.
Poi i mondi si intrecciano, nel senso che spesso i giochi fanno riferimento al mondo delle serie TV e spesso chi gioca ai giochi analogici gioca anche ai giochi digitali, però forse proprio per questo sente il bisogno ogni tanto anche di uscire dai giochi e dai videogiochi.
Assolutamente sì, la situazione non è mai bianca e nera, quindi ci sono sempre, diciamo, anche delle zone grigie dove si possono fare dei giochi di carta o giochi di ruolo anche online o nel mondo digitale, però quello che noi possiamo sicuramente osservare come trend è un po' questo ritorno dell'analogico, soprattutto nel mondo dei giochi.
In fondo l'importante è continuare a giocare, perché il gioco è una cosa seria. Grazie Colin Borlezza, ci risentiamo domani mattina.
Sì. A domani, grazie mille.
Rete 2.